Bene, allora ben ritrovati, davvero il Signore ci dia la pace necessaria per ascoltare la Sua parola in queste serate che un po', nelle quali cammineremo un po' insieme alla luce del Vangelo. Davvero ben ritrovati e grazie anche davvero per l'invito anche per questo secondo anno insieme. E, allora entriamo subito, visto che appunto il tempo è prezioso, e allora come prima sera sempre proviamo a dirci qualche cosa su che cosa sono questi esercizi spirituali, perché queste catechesi non dovrebbero essere uguali a quelle che ascoltiamo durante il resto dell'anno, cioè dovrebbero avere uno scopo molto preciso. Perché gli esercizi spirituali sono sicuramente un tempo di grazia particolare, è vero che li facciamo di sera, in tre serate, però se sono esercizi spirituali sono proprio un tempo di grazia. Che cosa significa tempo di grazia? Significa che ci preparano proprio a riconoscere la grazia, è come tuffarci attraverso la parola di Dio in un mistero che è quello della bellezza di Dio, della bellezza della nostra vita, la bellezza proprio della nostra vocazione, della nostra chiamata, la bellezza anche del futuro. E allora, siccome verrà presto colui che è il nostro futuro, colui che è la nostra vita, perché noi siamo entrati in questa attesa del Natale, che è l'Avvento, allora che cosa facciamo con questi esercizi? Noi prepariamo gli occhi, no, dice un autore orientale, Kabasilas, dice questo tempo che noi viviamo è come un'officina, proprio un tempo nel quale preparare, perché quando gli occhi, quando lui verrà, noi potremo riconoscerlo. Allora vedi, si fanno gli esercizi spirituali per due motivi. Primo motivo, imparare a riconoscere colui che sempre viene. E perché non è scontato. Sai, tu leggi il Vangelo, addirittura quando lui risorge, perché quando Gesù di Nazaret cammina per le strade della Palestina, qualcuno riconosce che in questo uomo c'è un mistero grande, per le parole, i gesti, poi probabilmente aveva un fascino meraviglioso, tremendo proprio questo Cristo di Nazaret. E però qualcuno dice, no, tu sei figlio di Giuseppe, ma che cosa dici? Poi non facevi il falegname? Vabbè, si poteva capire che qualcuno un po' sospettava di questo Gesù di Nazaret. Poi c'è l'evento della Pasqua, lui muore, poi risorge e si mostra tra l'altro ai suoi, Maddalena, discepoli nel cenacolo, quegli altri due che da Gerusalemme scappano verso Emmaus. E i racconti di resurrezione, se voi ci fate caso nei Vangeli, sono tutti racconti di grandi fraintendimenti. Cioè addirittura chi l'aveva frequentato per tanto tempo, l'aveva mangiato con lui, dormito con lui, ascoltato lui notte, mattina, sera, proprio tutti i giorni, tutto il giorno, lui viene ma non lo riconoscono. Maddalena dice questo è un giardiniere, discepoli dicono questo è un fantasma, quelli di Emmaus questo è uno zingaro che ci importuna. Proprio la questione è proprio grave, ragazzi. Cioè lui viene ma c'è un fraintendimento, noi non lo riconosciamo, anche se lo frequentiamo da un sacco di tempo. E certo, siccome qui dentro siamo tutta gente umile, anche i preti che sono qui, tutti quanti, le suore, e noi mica siamo meglio di Maddalena e dei discepoli. Se è capitato a loro, probabilmente capiterà anche a noi. Allora si fanno gli esercizi spirituali per riconoscere colui che sempre viene. Seconda cosa, si fanno gli esercizi spirituali perché dopo averlo riconosciuto tu proprio a un certo punto provi così tanto un gusto di stare con lui, di seguire lui, di ascoltare lui, di vivere la sua vita, che tu questo gusto non lo vuoi perdere mai più. Capiti quel che capiti, ma tu in questo gusto di Cristo vuoi proprio rimanere. Allora si fanno gli esercizi spirituali per questi due motivi. Bene, allora noi stasera preghiamo proprio perché gli esercizi spirituali non sono una preghiera, una catechesi fatta con i libri dell'antologia. Sai, Suor Katia o qualcun altro che predica gli esercizi questa sera, e mi auguro che sia dappertutto così, nessuno di noi, spero, no, ha preso un autore, poi un altro autore, ha cucito insieme delle citazioni. Perché gli esercizi spirituali non sono le citazioni di parole di uomini saggi. Questo è poca roba per noi stasera. Gli esercizi spirituali sono proprio un cammino orante con la parola di Dio. Allora compito di chi predica gli esercizi spirituali è solo prendervi per mano e accompagnarvi dentro la parola di Dio, non altro. Poi il resto lo farà lo Spirito Santo, perché ognuno questa sera ha bisogno di un dono particolare. Allora è importante, perché ognuno di noi proprio non è uguale all'altro. Non so se ci avete mai fatto caso, ma quando Cristo inizia a annunciare il Vangelo, sai, prende un po' di coraggio, lascia Nazareth, va a Cafarnao, e allora si raduna un sacco di gente lì sulle colline intorno al lago. Il Vangelo di Matteo inizia proprio così, che un giorno lui è lì e si radunano ma migliaia di persone proprio, tutte lì su questo anfiteatro intorno al lago di Galilea. E allora lui, per far sentire tutti accolti, che proprio è bello che ognuno sia lì, e ognuno è lì a modo suo, con la storia sua, la vita sua, allora incomincia a fare l'appello, no? Noi chiamiamo questo appello beatitudini. Allora incomincia a dire, erano 5.000 persone, noi siamo un po' di meno, molti di meno, e però anche qua dentro dice, ma c'è qualche povero qua dentro? Allora si alza su, dai, un po' di gente, dice, eccoci, bene, benvenuti. Poi c'è qualcuno che sta piangendo in questo tempo della sua vita, che è nel dolore, nelle lacrime, e qualcuno alza la mano, si alza in piedi e dice, ecco qua, siamo noi, bene, allora voi sarete consolati. Poi c'è qualcun altro che è qui un po' perché c'ha voglia di giustizia, c'ha la fame e la sete della giustizia, perché combatte contro le ingiustizie, e qualcun altro si alza. Lui fa l'appello prima di iniziare a annunciare il Vangelo perché nessuno si senta qui per caso oppure fuori posto. Allora tu stasera non sei qui né per caso e certamente non sei fuori posto. Sicuramente, se tu leggi quelle 8 beatitudini, in uno di quelle otto casistiche ci sei anche tu. Allora si tratta proprio questa sera, visto che iniziamo gli esercizi, di capire questi esercizi qual è la preghiera che ti sei portato da casa qui questa sera, qual è il dono che vuoi chiedere al Signore. Sai, lo Spirito Santo è generoso, poi lo Spirito Santo è grande quanto è grande Dio. E allora questa sera, nell'ascoltare la parola, ancora prima di tuffarci dentro questo brano, che è il primo delle tre serate che riceviamo, sarebbe tanto bello che tu proprio ti ricordassi da ieri, l'altro ieri, anche 3 giorni fa, sicuramente tu hai in cuore una supplica, tu hai in cuore una preghiera, hai in cuore di chiedere una cosa speciale allo Spirito Santo. E però sappi una cosa, e questo è proprio una legge, siamo strutturati tutti quanti così, anche Dio funziona così, cioè che ognuno di noi dona a partire da ciò di cui è pieno. Anche questo vale per Dio, anche per Dio vale questo, anche Dio può donarti solo ciò che ha, cioè solo ciò che è. Allora prova a prendere la preghiera che hai in cuore, la supplica che hai in cuore, qual è il dono che vorresti chiedere a Dio in queste 3 serate, frutto degli esercizi spirituali, e proprio poi ci sarà un tempo di silenzio dove puoi un pochino stare tu e la parola, tu e Dio davanti al tabernacolo, confessarti. Allora prova un pochino a chiederti se ciò che hai in cuore di chiedere a Lui è della pasta di Dio, perché se questo dono che tu chiedi è della pasta di Dio, guarda, certamente te lo donerà, poi a modo suo, perché poi è furbo, ma certamente te lo donerà, certamente te lo donerà. Allora stasera, prima di andare a nanna, scrivi proprio una supplica, una preghiera. Signore, io in queste 3 giornate, io vengo tutte e 3 le serate, faccio anche questa penitenza, pensa un po', stasera gioca l'Italia ma siete tutti qua, che meraviglia. Poi ditemi che cosa stiamo facendo, che anch'io sono un po' in pena. Allora, è dura predicare gli esercizi proprio la serata così, eh. Allora, però proprio chiediamo una preghiera, una supplica insieme. Bene, prima di tuffarci in questo brano, molto, molto bello, perché poi proprio l'inizio del Vangelo di Giovanni, Due istruzioni pratiche molto semplici. Primo, se potete, prendete qualche appunto. Avete un libretto, c'è uno spazio bianco, fatevi prestare una penna, non perché la suora dirà delle cose che non hai mai sentito. Però Cristo, che è un uomo intelligente e speciale, dice che quando il seminatore butta il seme, la parola, vengono gli uccelli del cielo e subito rubano quello che è stato seminato. Allora a tempo, un minuto, tu uscirai da quella porta, non ti ricorderai niente. Invece hai preso nota di qualche cosa, qualche parola, qualche passaggio, no, il cammino che faremo questa sera, e ti rimarrà. Così può venire chiunque, ma non te la ruba questa parola. Allora tu mettila al sicuro, scrivendo. Seconda cosa importante, un grande maestro spirituale, che è Ignazio di Loyola, dice una cosa molto seria. Allora, senti un po', oltre che scrivere quello che la suora dice, sarebbe il caso che tu vicino puoi fare anche dei segni, tipo, non so, disegni un fulmine, un teschio, oppure un cuoricino, fai tu una leggenda, no? Qualche cosa che ti aiuti. Perché? Perché succederà questo. Attenzione, ragazzi. Ignazio dice, se in questo tempo della tua vita tu stai andando di male in peggio, cioè in questo tempo della tua vita proprio sei messo male, peccatore, distratto, traditore, proprio falso, doppio, non so, peggio le cose che potevi fare nella vita, proprio i giorni degli esercizi spirituali stai facendo queste cose. Quindi stai andando di male in peggio, quando arriverà la parola di Dio, queste sere che arriva la parola di Dio, dentro di te succederà una cosa, fastidio oppure noia. Io quelli che si addormentano li becco subito e dico, quello sta andando di male in peggio, ti vedo da qua. Capisci? Perché? Perché quando siamo scollati da Dio, quando siamo scollati dalla gioia, dalla vita e ci stiamo facendo bellamente i fatti nostri, la parola di Dio ci dà fastidio. Allora non è colpa della parola di Dio, c'è qualche cosa che non va nella vita tua. Alternativa, Ignazio dice, se in questo tempo della tua vita tu stai andando di bene in meglio, quindi un tempo proprio dove sei contento, ti fai una domanda sulla tua vocazione, sei innamorato, sei fedele, ogni tanto preghi pure un po', non so, proprio una cosa meravigliosa, la parola che ascolterai ti darà il gusto e anche il fascino di ascoltare. E anche ti aprirà qualche varco nel futuro. Allora è importante, quando prendiamo gli appunti, anche appuntare non solo la parola, ma anche quello che succede dentro al cuore. Perché la parola viene per entrare nel cuore e dare un nome a dove stai adesso nella tua vita. A dove sei oggi nella tua vita. Con chi stai vivendo le tue giornate. Dov'è il tuo tesoro? Perché là sarà anche il tuo cuore. Allora, vedete, l'ascolto della parola di Dio è sempre un tempo grande di verità. Molto bello questo. E noi siamo qui perché sappiamo una cosa molto seria che Cristo ci ha detto, che la verità ci farà liberi. E noi siamo qui per ascoltare la parola, perché questa verità che accoglieremo ci fa liberi. Bene. Allora, ci tuffiamo immediatamente nella parola. Questa sera abbiamo un cammino da fare, queste tre serate, nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Il primo brano che abbiamo ascoltato inizia dal versetto 19. Ora, siccome noi qui siamo tutte persone intelligenti, subito abbiamo pensato, ma chissà nei primi 18 versetti cosa ci sarà, eh? Allora, versetto 19 vuol dire che nei primi 18 c'è qualcos'altro. Io vi suggerirei, magari già stasera a casa, di prendere il Vangelo di Giovanni e andare a leggere i versetti, i primi 18 che precedono il brano che è stato proclamato. Perché? Perché i primi versetti, i primi 18 versetti, noi li conosciamo come il prologo di Giovanni. Che cos'è questo prologo? Penso che sia già tutto il Vangelo di Giovanni. In 18 versetti in principio era il verbo era presso Dio. Noi ascolteremo queste parole nel tempo del Natale. Allora, in 18 versetti Giovanni dà tutto il suo Vangelo. Dal versetto 19 in poi, lui piano piano spiega, compagna, che cosa ha voluto dire in questi primi 18 versetti. E la comunità cristiana che ascoltava già il prologo, già prima i 18 versetti, subito capiva una cosa. Prima di tutto che Dio non è solo. Perché se Dio ha un figlio, un verbo, vuol dire che lassù c'è una combricola, una comunione, cioè lassù si vive come l'uno per l'altro. Cioè che Dio non è solitario, Dio non è un monarca, Dio non è uno che gli piace stare lui, solo lui, tutto lui, ma lui è una comunione, cioè un'esistenza relazionale, una vita comunionale. Il nostro Dio è una vita nella comunione, è uno ma sono tre. Bellissimo questo, sai, la gente ascoltava, erano tutti pagani, è impressionante questo, perché gli dèi tra di loro sempre combattevano chi era il migliore, chi era il più potente. Invece il Vangelo rivela che questo Dio è un'esistenza, una vita nella comunione. E l'altra cosa, che questa vita è la luce del mondo, dice Giovanni. Cioè è proprio una vita così che illumina il mondo, illumina l'esistenza, illumina l'umanità. Ed è una bellezza così grande, questa vita comunionale, che non c'è proprio una tenebra che possa spegnere questa vita. Proprio niente, non c'è, è a prova di bomba proprio. Piuttosto questo Dio crepa, piuttosto che sciogliere la comunione, piuttosto che rompere la comunione, questo Dio crepa. È fortissima sta roba. E questa comunione così è la vita del mondo, cioè la nostra vita, la nostra vita. Bene, e questo è tutto il Vangelo. Allora poi inizia questo brano dal versetto 19. Perché? Perché già nel prologo San Giovanni dice che questa vita nella comunione, che è la luce del mondo, e noi senza questa vita non possiamo vivere, questa vita ha dei testimoni, cioè c'è qualcuno che testimonia che questa è la vita di Dio ed è anche la vita dell'uomo. E tra questi testimoni c'è Giovanni il Battista. Allora, questa sera noi vogliamo iniziare da una domanda. Questa sera ci accompagneranno tre domande. E la prima è la domanda che i farisei fanno a Giovanni Battista. E questa sera tocca anche a te. Questa domanda questa sera è rivolta anche a te. E la domanda è molto chiara. Tu chi sei? Tu chi sei? Perché il Vangelo inizia così. Il Vangelo di Giovanni inizia proprio così. Tu chi sei? Questa sera questa domanda è per te, come quel giorno i farisei l'hanno fatta a Giovanni Battista. Tu chi sei? Allora vedete, è molto forte questo, perché se il Vangelo inizia con una domanda sulla tua identità, vuol dire che prima di aver trovato la risposta è meglio non andare avanti. Perché il Vangelo ha un ordine, e se nell'ordine in cui è stato scritto il Vangelo questa è la prima domanda, bene, è meglio fermarsi un pochino qui. Tu chi sei? Allora questa sera vorrei proprio semplicemente con voi aprire questo Vangelo e sottolineare qualche cosa che voi sicuramente quando il diacono ha proclamato il Vangelo avete già intuito. Giovanni non risponde subito in positivo, ma la prima cosa che fa, dice chi lui non è. Chi lui non è. E questa sera è molto importante anche per noi, perché sai, pare, il Vangelo ci insegna questo metodo, che per trovare la risposta a questa domanda, che è la domanda radicale della nostra vita, questa è la domanda fondamentale. Anche San Francesco d'Assisi è famoso per quella domanda: Signore, cosa vuoi che io faccia? E tutti pensano che è stata la prima, invece è stata la seconda a San Damiano. Perché la prima domanda che Francesco d'Assisi fa al crocifisso non è: Signore, cosa vuoi che io faccia? Quella viene dopo. La prima domanda che Francesco fa al crocifisso è: chi sei tu e chi sono io, dolcissimo Iddio? Chi sei tu e chi sono io? Perché non si può fare la seconda domanda, Signore, cosa vuoi che io faccia, se non hai trovato la risposta alla prima. Tu chi sei? Francesco si chiede, chi sono io? Chi sono io? E allora Giovanni qui ci dà un metodo molto bello, molto serio, che forse può servire anche a noi in queste serate. La prima cosa, esclude ciò che lui non è, cioè mette in chiaro ciò che lui non è. Che cosa non è Giovanni? Che cosa non è ciascuno di noi? Allora la prima cosa, Giovanni dice, io non sono il Cristo. Che cosa significa questo? Questa è una cosa molto seria, sapete? Perché Giovanni riconosce, io non sono il Salvatore. Cioè, che tradotto significa, io sono uno che non ha la possibilità di salvarsi da solo. Cioè, io sono uno che deve venire un altro a salvarlo. Cioè, io da solo rimango dove sono, cioè nella tomba, nella morte, nella tenebra, nella mediocrità. Io non sono il Salvatore, un altro deve venire a salvarmi. Allora, questo già è importante. Cioè, io non sono uno in grado di salvarsi da solo. Cioè, nessuno di noi è in grado di darsi la vita da solo, nessuno di noi è il Cristo, è il Cristo. Seconda cosa, dice, io non sono nemmeno Elia. Giovanni esclude, dice, io non sono Elia. Chi è Elia? Elia è l'uomo che ha lo spirito del discernimento, cioè è l'uomo che nell'Antico Testamento è capace di distinguere gli idoli dal Dio vero. Ricordate il primo libro dei Re? È l'uomo, il profeta, che fa fuori, stermina 400 sacerdoti di Baal. Cioè è l'uomo che sa riconoscere e annuncia al popolo, questo è Dio, questo è un idolo. Giovanni Battista dice, io non ho lo spirito di Elia. Cioè io non sono in grado di distinguere da solo ciò che viene da Dio e ciò che viene dall'idolo. Cioè ciò che viene dalla vita e ciò che la vita non è, non mi dà. Allora questo è molto forte perché l'idolo è il Dio dell'apparenza, il Dio delle illusioni, Baal nell'Antico Testamento. Io non sono Elia, io da solo i Baal non riesco a riconoscerli. Terzo, dice Giovanni Battista, io non sono nemmeno profeta. Che cosa significa profeta? Profeta, il profeta chi è? Il profeta è l'uomo, è la persona che ha una parola da Dio, che è capace di dare una forma al futuro, una forma al futuro. E qui Giovanni è molto realistico, proprio molto serio con se stesso. Dice, io non sono nemmeno profeta. Cioè io non sono in grado di profetizzare, non sono in grado di dire una parola. È molto forte questo. Tu chi sei? E non sono uno che si salva da solo, non sono uno che è capace di fare il discernimento, non sono uno che certamente può da solo dare una forma al proprio futuro. Bene, allora tu chi sei? Insistono questi. E allora Giovanni dice, guarda, io sono voce di uno che grida nel deserto. Che cosa significa questo? Cioè io so solo una cosa, e già questo è importante, visto che siamo solo all'inizio del Vangelo, che io esisto solo perché la mia vita è agganciata, dipende da un altro. Io esisto perché appartengo a un altro, e questo altro è il Cristo che deve venire, è il Cristo che deve venire. Allora iniziamo questa sera proprio, ragazzi, da questa domanda: tu chi sei? E vogliamo proprio chiedere al Signore che ci aiuti a vedere la nostra identità, da chi dipende? La nostra identità a chi è agganciata? Chi ci dà il nome? Da chi prendiamo il nome? Da chi prendiamo il nostro nome? Perché sai, il volto davanti al quale scegli di vivere, il volto davanti al quale scegli di pregare, il volto che tu scegli di adorare, il volto che tu scegli di amare, è quel volto che ti darà l'identità. Infatti Francesco d'Assisi, bellissimo, non dice semplicemente chi sono io, no no, è serio Francesco, dice chi sono io, chi sei tu. Ognuno di noi capisce qualcosa della propria identità solo davanti al volto di un altro. Noi capiamo chi siamo perché un altro ci chiama per nome. Noi capiamo chi siamo perché un altro ci dice tu sei questo per me. Sei una ragazza che non ti sei mai data 2 lire e incontri uno che si innamora follemente di te e ti dice senti ma tu sei proprio bellissima, io ti vorrei sposare, tu ovviamente dici stai tranquillo, con calma, ci siamo conosciuti ieri, no, andiamo con calma qua. Però a un certo punto tu comprendi che sei donna, che sei bella, che sei desiderabile, che sei un dono, perché per un altro sei tutto questo, per un altro sei tutto questo. Allora questa cosa è molto importante, perché noi sempre pensiamo che ognuno di noi, questo è un delirio anche della cultura contemporanea, ognuno di noi è il fabbricatore autonomo di se stesso. Questa cultura è tutta centrata su un delirio, che è quella del self-made man. Questa è una boiata terrificante. Nessuno di noi si fa da solo. Se ti fai da solo vuol dire che ti stai drogando, una dose di eroina, qualcosa di sto genere. Capisci? Nessuno di noi si fa da solo. Ognuno di noi prende forma, identità, volto, nome, solo davanti a un altro. E Giovanni è bellissimo perché questo altro è proprio Cristo. Allora vedi, c'è una questione seria. Noi siamo qui ad ascoltare la sua parola perché non c'è un altro davanti al quale noi possiamo comprendere chi siamo. Non c'è un altro. Vedete, a me capita nel servizio che faccio, penso anche a questi preti che sono qua, le sorelle che sono qui, e magari abbiamo questo servizio, ministero, di ascoltare le persone, accompagnare le persone. Quanta gente viene e c'è una confusione di fondo, a questa domanda tanti di noi non sanno rispondere. E se hai una piccola risposta è perché la mamma ti ha detto che tu sarai così, tu sei così, papà ti ha detto che tu sei così, sarai così. Ma chi sei tu? Chi sei tu davanti a Dio? Chi sei tu davanti a Cristo? Chi sei tu? Questa è proprio la domanda, stanotte ci deve proprio torturare un po' l'anima, questa domanda. Allora, Giovanni risponde proprio così: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Ed è chiaro che Giovanni capisce che la sua identità è legata a quella del Figlio di Dio. Allora questa sera noi proprio possiamo già dire questo nel momento di silenzio che faremo: chi sei tu? Allora ascolta questa voce che ti dice: io sono figlio, io sono figlio. Sai che se a un certo punto il cuore tuo si convincesse di questo, tu andresti proprio come una scheggia nella vita, nell'amore, nella vocazione. Chi ti ferma? Io sono figlio. E se sei figlio non sei né più schiavo né più straniero. Se sei figlio non devi più andare in giro elemosinando niente, perché sei figlio. Se sei figlio non devi più andare in giro a prostituirti, a svenderti per avere un pochino di uno sguardo, una carezza, qualche cosa, perché sei figlio. Ogni tanto prendo in giro queste figliole, no? Magari vengono e dice: sai, uno mi ha invitato a uscire. E dico: è un evento, se è uscito sul giornale questa notizia o ne ha parlato qualche testata, qualche rubrica qua. No, sì, ma siamo usciti e subito lui ha fatto le avance, quelle cose lì, ha detto sì, anche se sono una suora capisco queste cose. E dico, tu che cosa gli hai detto? E questa ragazza dice, gli ho detto che io sono figlia di Dio. Che ha fatto lui? E niente, mi ha detto, ti accompagno a casa. È finita la serata. Ma hai fatto bene. Hai fatto bene, tu sei figlia di Dio, sei figlio di Dio. Allora guarda, Giovanni non sa ancora tante cose, sai che poi verrà imprigionato, perderà la testa, gli verranno anche a lui dubbi su Cristo, sei tu quello che deve venire un altro. E povero Giovanni, è proprio all'inizio del Vangelo anche lui come siamo noi. Però è molto bello, se voi ci fate caso, leggete poi bene questo brano. I farisei, il Vangelo di Giovanni dice, sono quelli che non lo conoscono. Eppure tu non trovi un fariseo che quando inizia a parlare con te non inizia così. Noi sappiamo che tutti i discorsi che i farisei fanno sempre iniziano così, con la presunzione di sapere. Noi sappiamo che, e già danno le soluzioni a Cristo. Giovanni dice, io non lo conoscevo, però sentite, un giorno mi trovavo lì a Giordano e questo si è messo in fila insieme agli altri peccatori e io ho visto come una colomba scendere lo spirito su di lui, e lo spirito è l'amore, e rimanere su di lui. Io questo ho visto. Cioè Giovanni dice, io non conoscevo niente, non sapevo niente. Però ho visto uno che era l'amore, cioè ho visto uno sul quale l'amore è sceso e non se n'è più andato. E tutte le parole che lui dice, tutti i gesti che lui fa, capito? È come spremere l'uva e il succo che esce è l'amore, solo l'amore. Io so solo questo, so solo questo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questa sera concludiamo così. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che cos'è questo peccato del mondo? Poi se qualcuno, ci sono dei preti qua anche per le confessioni, perché poi andiamo dal prete e confessiamo i peccati. Ma tutti i peccati hanno un'unica radice e questa radice è il peccato del mondo. Che cos'è questo peccato del mondo che viene l'agnello e lo porta via, se lo carica su di sé? Questo peccato del mondo è la presunzione di sapere già. È la presunzione della risposta già preconfezionata. È l'arroganza della mente, la superbia del cuore, la l'ottusità proprio dell'anima, che non ha più bisogno di cercare, di farsi le domande, umilmente di chiedere, ancora di imparare. Il peccato del mondo è la presunzione di sapere già. E allora è molto forte perché questi tali proprio rimarranno a bocca asciutta nel Vangelo. Ma è venuto l'agnello e noi siamo stati liberati da questo peccato del mondo, cioè dalla stoltezza di presumere di sapere già. Vedi, quando Cristo inizia la sua predicazione, è a Cafarnao, entra nella sinagoga, gli viene incontro un uomo e incomincia a gridare, «Sei venuto a rovinarci?» Allora vorrei proprio consegnarvi questa cosa, ma dalla vita, ragazzi. Finché Cristo non avverti che Cristo, il suo Vangelo, proprio Cristo il suo Vangelo, non lo avverti come un pericolo per la vita tua, un pericolo per le sicurezze che già ti sei costruito. E questo non solo te che hai 20 anni, anche qualcuno di noi che è un pochino più grande, già sistemato nella vita, già prete, già sposato, già suora. Se noi non avvertiamo Cristo come un pericolo tremendo, per la nostra identità, quella che ci siamo costruiti con le nostre mani, quella che ci siamo proprio costruiti ad arte, il posticino che ci siamo ricavati per rimanere indisturbati, per sistemarci nella vita. Cristo viene ed è una minaccia terribile per questa mentalità, terribile per questa mentalità. Lui viene e proprio un pericolo grande. Allora vedi, bisogna proprio accettare che Cristo sia venuto a rovinarci, sia proprio una minaccia per la nostra presunzione di sapere già chi siamo, dove andiamo, cosa faremo nella vita, quando ti sposerai, sai quanta gente ho incontrato, 35 anni, dice io avevo programmato a 27 di sposarmi. Quanti ne hai? 35. Sei fuori corso di 7, come facciamo qua? Hai pagato le tasse, quelle lì del fuori corso? Capisci che noi ci facciamo degli schemi mentali terrificanti. Poi la vita va in un altro modo per tanti motivi. Ma quanta gente io ho incontrato arrabbiata perché la vita non è andata come dicevi tu. Non hai fatto quello che ti eri programmato. Ecco, ma viene Cristo e dice, guarda, può essere che io sia la tua grande occasione, non per costruirti un nome, per rispondere da solo a questa domanda, ma per ricevere un nome, per ricevere un'identità. Allora noi proprio adesso in questo tempo di silenzio sentiamo risuonare dentro di noi questa domanda: tu chi sei? E anche una voce che risponde: io sono figlio. E che sei figlio non te lo puoi dire da solo. Solo il figlio ti può mostrare che sei figlio. Solo il padre ti può chiamare figlio.